Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, rieccoci a Ogni vita una storia con il nostro Muzio.
Come il teatro.
Non mi viene in mente.
Bobbio,
ecco, Muzio Bobbio.
E dai, è un nome che riempie la bocca di vino.
Bobbio, sì, un po' come babbo. Non... Va bene.
Spero che non sia come babbione.
No, sì, in siciliano babbo vorrebbe dire babbione.
Ah sì?
Vabbè, stupido insomma.
Sì, sì.
Mentre in Toscana, in Emilia, nel centro Italia è papà, al posto del papà è il tuo babbo. Ma non è soltanto in Toscana, anche nelle Marche, nell'Umbria. So che non so perché... Tutti pensano a babbo, va perché sei toscano, puoi essere di altre zone.
Avevo degli amici che ho perso la loro frequenza vicino a Bologna, Castel San Pietro Terme, e il figlio chiamava o babbo, quasi come fosse toscano. Anzi, lo chiamavo, proprio si riempiva.
Ecco, babbo, Bobbio, insomma, Bob.
Comunque l'origine...
Allora veniamo a Bud Spencer,
il famoso coro dei pompieri.
Esatto, io quella scena lì la inventò lui proprio. Volta sono venuto a sapere questa.
È rimasta mitica. Per la nostra generazione, chi non
ma
la ricorda?
Piace ancora adesso. Io ricordo che quando arrivai ormai sono anni, a Borgo San Sergio, proiettai quel film ai bambini, erano lì spetasciati, schiantati da ridere.
Diciamo che quando è uscito il film ero come fossi stato fra di loro, perché ero sganasciato anch'io. Poi si spostavano la chetichella mentre il killer si spostava per cercare la posizione buona, loro tititi, quando finiscono poi nel reparto femminile, che Bud Spencer tenta il falsetto e il direttore gli dice vai dall'altra parte.
È troppo simpatico, altrimenti ci arrabbiamo. No, era stata bella anche la successione della pubblicità, perché, ma lo ricordo come se fosse adesso, ed ero piccolissimo, avrò avuto 7 anni.
Io un po' di più.
Eh sì. Prima ha messo un cartello bianco con un punto interrogativo, poi una piccola foto dentro questo cartello bianco con Bud Spencer e Terence Hill. Poi c'era scritto altrimenti. E poi Bud Spencer e Terence Hill con altrimenti, e mio padre fa ci arrabbiamo. E infatti dopo una settimana venne fuori altrimenti ci arrabbiamo.
La famosa pubblicità progressiva.
Sì, molto interessante. Sta di fatto che fu una delle poche volte che andammo al cinema subito. Appena uscito il film, mio padre non vedeva l'ora di portarci a vedere sto altrimenti ci arrabbiamo. Mia madre non restò a casa, non niente. Forse c'era anche mio fratello troppo piccolo, per cui insomma andammo a vedere sto film ed ero molto impressionato per quel tizio con la forchetta.
Tira fuori le tue mani, mie mani, nai mie mani.
esatto, quello lì.
Sì, che alla fine si presenta alla scena finale con tutte e due le mani fasciate.
Sì.
A furia di forchettate. Beh, ma da noi scherzando si dice, mi dai una forchettata, cioè mi fai assaggiare. Sai, non vorrei misinterpretare la richiesta.
C'è la barzelletta del bambino lì che incontra il guerriero, che sta mangiando una scatola di tonno e lo guarda vuoi una forchettata? Sì, tiè!
Un po' macabra in effetti come barzelletta.
Comunque questo ci veniva raccontato. Vabbè, l'ultima volta abbiamo fatto una grande dissertazione sul sole, su queste cose qui.
Eravamo rimasti, come dire, abbiamo preso spunto dalla mia uscita dall'ambito scolastico e l'entrata nel mondo lavorativo, Sì. E da lì siamo partiti.
Perché raccontavi dell'elettricità che metti anodi e catodi nella terra. A proposito sì. di elettricità, vedo, cioè mio zio è uno dei primi progettisti dei piloni della luce.
Ah.
Pensa un po' che è teschio. Non... E adesso invece vedo che li smontano i pali della luce, sempre di più. Dove passa la luce, la corrente elettrica? Non sono mai riuscito a capire.
Ma è una teoria, soprattutto, diciamo, c'è una cosa che viene chiamata anche inquinamento elettromagnetico. E se i cavi che portano la corrente vengono messi per aria, in cui in qualche modo irradiano,
sì, si sente vibrare.
Se invece tu li interri, questo disturbo non c'è. Inoltre stanno cambiando tutti i corpi luminosi, tutte le lampade, perché per le normative, e questa cosa avrebbero dovuto farla temporibus illis dal 75, e devono proprio per regola, per normativa ISO, emettere luce soltanto in un cono verso il basso, mentre la maggior parte dei vecchi
è rotonda,
emette luce su 366 gradi sferici, steradianti si dice tecnicamente, 2 pi greco steradianti, ed è tutta luce sprecata, tutta quella che va verso l'alto, ed è dannosa un po' per tutti, perché noi perdiamo la vista del cielo notturno, gli uccelli migratori hanno problematiche di orientamento, anche gli insetti. Io faccio parte di un gruppo, un piccolo raggruppamento di enti che si occupano di in qualche modo questo argomento, e quindi sono abbastanza ferrato. Il problema è che addirittura cambiano gli insetti, no? Gli insetti mutano le loro abitudini, purtroppo, dato l'inquinamento luminoso che oggettivamente è in riduzione, specialmente sulle luci stradali, mentre
sì,
quelle industriali...
Io quando ero bambino vedevo il cielo, adesso non lo vedo più.
Assolutamente no, la Via Lattea è ormai sparita praticamente dalla città, non si può vedere, è già difficile...
Ma anche fuori città, anche dove vai a trovare un
anche
posto?
Anche dal caso
andare
difficile.
In Slovenia per vedere.
Esatto, sì, purtroppo sì.
In Italia...
E io ricordo che mi sono occupato dell'argomento da quando, ritornando da una nottata osservativa, verso l'una e le due del mattino... Mi sono trovato a fermarmi, a guardare la città dall'alto sul Ciglione Carsico, e a quell'ora girava un gabbiano sopra la mia testa. E mi sono domandato, a quest'ora i gabbiani dovrebbero dormire? Perché alle 2 del mattino un gabbiano sta volando ancora sul costone? Cosa cerca? Il problema è che per lui non era notte. E così per tanti altri esseri viventi.
Mm-hmm. Vabbè, comunque stavamo parlando della... tra l'altro, tornando ai pali della luce, quelli portano soltanto una polarità, mi pare.
No.
Tutte e due?
Tutte e quattro.
Tutte e quattro.
Allora, perché la distribuzione non avviene con due fili come quelli che arrivano...
No, vabbè, sì.
La trifase, quindi la trifase. Le trifasi RST, spesso anche con un cavo, diciamo, chiamato neutro, che non è necessario, invece è il telegrafo che ha un unico filo, perché l'altro conduttore è la terra.
Ah, pensavo che anche la corrente passasse anche via terra.
No. Ah, vabbè. Anche perché la terra ha troppa resistenza e si disperderebbe l'energia in modo poco fruttuoso, anzi sarebbe uno spreco.
Uh-huh.
Quindi il rendimento dell'impianto di trasmissione dell'energia sarebbe poco efficiente.
Non capito. Oh, interessante, vabbè, comunque tu facevi come lavoro, mettevi l'elettricità
nel terreno. E
cos'è? Ci racconti un po' cosa...
Ma la cosa si chiama geoelettrica, ero dipendente, come qualcuno forse ricorderà, dico il nome attuale, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, c'ho il fiatone ogni volta che devo dirlo, e... È una tecnica molto semplice, poco invasiva, distrugge niente, e è un modo per valutare i primi strati del terreno. proprio in base alla resistenza che offrono l'elettricità. Per esempio, un terreno carsico molto fratturato è quasi un isolante, perché conta roccia e aria, e quindi la roccia compatta invece ha una resistenza un po' più bassa. La terra ha una resistenza molto più bassa, una cavità, una resistenza molto più alta. E in base a questi parametri, questa semplice misura della resistività del terreno, è possibile determinare le caratteristiche fondamentali, appunto, del terreno che viene studiato, e quindi all'epoca decisero che era poco conveniente costruire industrie sul carso.
E invece per quanto riguarda la costruzione di Monte Grisa è stato fatto questo?
Ero troppo, forse non esistevo nemmeno quando è stato fatto, però...
Come no?
Io
è stato fatto nel 60...
ma ero ancora coi pannolini.
Esistevi, però, vabbè, non lo sapevi, non hai un'idea, vabbè. No, perché so che è stato costruito sopra una foiba abbastanza importante.
Grisa, in lingua locale, è proprio una landa di sassi. La grisa o campo carreggiato carsico è proprio una caratteristica geologica, e quindi appunto Monte Grisa era perché era non c'era vegetazione,
no,
e c'era soltanto roccia. È possibile che sia stato in effetti, fra le varie fratture del terreno, ci sia stata anche una cavità carsica, una grotta, quindi non lo so. Quello che ricordo è che sempre per il mio stesso datore di lavoro, chi mi ha preceduto aveva fatto gli stessi sondaggi nel terreno dove attualmente sorge l'ospedale di Cattinara.
Mm-hmm.
E lì, come dire, c'è stato un po' di, come dire, di diatriba, hanno costruito ugualmente e per molti anni hanno dovuto fare delle abbondanti iniezioni di cemento nel terreno, fra le rocce, perché era a rischio di scivolamento tutto l'ospedale di Cattinara verso la zona industriale.
Ma è interessante questa cosa qui. Adesso hanno pure tolto il boschetto che c'era.
Beh, ma è necessario allargarlo perché oggettivamente Trieste ha la popolazione in età media molto alta. E poi il grande c'è stato un episodio serio, nel senso che una partoriente è morta, e i medici hanno giustamente detto: se avessimo avuto la rianimazione vicina al luogo dove le donne partoriscono, quella donna si sarebbe potuta salvare. E quindi vogliono spostare l'ospedale infantile, con tutti i suoi annessi e connessi, più vicino alla rianimazione, quindi su a Cattinara.
Oh.
Per questo ovviamente hanno sacrificato una parte di verde e poi il solito problema. A me dispiace molto quando un albero viene abbattuto, però oggettivamente salvare delle vite umane molti giustamente la considerano una priorità.
Vabbè. Bisogna sempre parlare del breve, lungo, medio periodo, tutte queste cose qui, e poi non si può fare di un caso isolato un caso di scienza, ma comunque vabbè. Torniamo al tuo lavoro e lasciamo stare queste considerazioni.
Dopo questo lavoro, ricordo che feci parte del gruppo che viene chiamato di sismica. Attenzione, la sismica non è lo studio dei terremoti, lo studio dei terremoti si chiama sismologia. La sismica è quella cosa che ormai si fa sempre meno, è l'uso degli esplosivi per rilevare gli strati più profondi della terra per fare la ricerca di idrocarburi. Quella si chiama sismica. E finito questo lavoro di geoelettrica, passai al settore sismico. E ricordo di aver fatto una campagna di sismica mare nel Mar Ionio e poi sismica a terra in Piemonte, bellissimo, nella zona di Fossano, Cuneo, bellissima, buonissima secondo me, perché c'erano i fossanesi che erano dei cioccolatini grandi così, di cui mi sono riempito la pancia.
Sì, eh? Sì, quelli lì sono eccezionali.
Sono buonissimi.
Sono eccezionali, sì, poi, sono grandi da far paura. Sì.
Poi un po' goliardicamente, con un mugesano, abbiamo trovato il paese di Falicetto. E noi, con il nastro adesivo isolante...
Avete fatto Falcetto.
Blu e bianco, no, abbiamo fatto Calicetto. Cosa che si attaglia molto di più al Triestino.
Sì.
E l'abbiamo fatto così bene che c'era uno dei... insomma, delle persone più esperte, insomma, dei, chiamiamoli dirigenti tecnici, che voleva rubare una tabella per portarsela a casa, perché il paese di Calicetto per lui era un nomen omen.
Fantastico. Non, Calicetto, beh, insomma, invece lì nello Ionio avete trovato idrocarburi?
Non so, noi abbiamo raccolto i dati, poi i dati vengono elaborati con dei calcolatori piuttosto grossi, e viene praticamente stampata una gigantesca carta che rappresenta in modo, come dire, che va interpretato gli strati del terreno, diciamo circa fino a 10 km di profondità. Dipende dall'energia che si riesce a produrre con gli esplosivi. Con circa un etto di dinamite Nobel in mare si può arrivare tipo 7-8 km. In terra si usano cariche più importanti, 7-8 kg di esplosivo, e con questa si riesce a scendere anche fino a 20 km. Adesso queste, diciamo, la ricerca di fonti di idrocarburi è scemata, anche perché ormai gli idrocarburi sono ormai, come dire, quasi più un danno per la terra che non un vantaggio. Inoltre le riserve che si possono trovare attualmente non sono vantaggiose per lo sfruttamento. C'è la tecnica chiamata del fracking, che invece distrugge gli strati inferiori, perché viene vapore ad alta pressione che frattura le rocce per poter recuperare gli idrocarburi, e questo provoca dei microterremoti, tra le altre cose, quindi non è sano. Ecco.
Sì, questa era una delle accuse che facevano a Trump, che faceva questa cosa qui. Vabbè, è difficile trovare un equilibrio nel mondo, non, perché ognuno ha le sue motivazioni. Non...
Ma spesso sai qual è il problema? Che per le motivazioni economiche si sacrifica troppo della vita delle persone.
Beh, stiamo vedendo in Ucraina e in Israele che per motivazioni economiche si stanno distruggendo popolazioni intere. Non è una cosa
potere
veramente...
Potere e danaro.
Perché non è niente di diverso che una questione economica e di potere sulla carta, far vedere che...
Vabbè. L'uomo non smetterà mai di fare del male a se stesso, purtroppo, c'è una teoria che viene chiamata teoria di Gaia, e si immagina che la Terra sia un enorme essere vivente con tutti i suoi meccanismi, no? I suoi scambi, e secondo questa teoria ci sono delle cellule di questo organismo che producono veleni e rischiano di uccidere l'organismo stesso. E una cellula impazzita in medicina si chiama neoplasia, si chiama tumore. E l'uomo assomiglia troppo in quello che fa al tumore di Gaia.
Sì, beh, questo indubbiamente non... Questo è indubbio. Sta di fatto che io amo ricordarlo spesso, la nostra evoluzione ci ha permesso di essere una quantità smisurata di esseri viventi della stessa razza, a svantaggio del resto della popolazione terraquea, e non solo, ma se noi non fossimo evoluti, cioè se non avessimo intelligenza, non avremmo strumenti per difenderci così tanto, e quindi saremmo... 1,5 milioni, 2 non su tutta la Terra, forse un po' di più, ma 10 milioni di esemplari, ma ci sarebbero anche molti altri esemplari in più di animali che sono a rischio di estinzione o sono estinti. Cioè, Però l'altra cosa pazzesca è che effettivamente stiamo andando velocemente verso l'estinzione, perché anche l'intelligenza artificiale non aiuterà a migliorare la nostra vita, ma a creare un desiderio di suicidio fortissimo.
Ma il solito problema, no? Dello strumento. Ogni strumento, qualunque strumento.
Sassofono.
Anche se te lo do per la testa, è uno strumento negativo. La spada, no? Può salvare la vita da un'aggressione animale, ma può essere appunto uno strumento di offesa umana. Quindi la dinamite può uccidere, ma può aiutare. Quindi, come dire, anche l'acqua quando è troppa uccide.
Certo.
E
vabbè.
Quindi in medio stat virtus.
Va bene. Ascoltiamo qualcosa adesso.
Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di Coldplay, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale.
Eccoci.
Allora, le mie esperienze lavorative per un attimo, appunto geoelettrica e sismica, si interrompono perché avevo già fatto il concorso per entrare in ruolo sul posto di lavoro, ma all'epoca c'era un dovere civico-civile che dovevo sostenere
civile,
in quanto
militare.
Maschietto. Oggettivamente era il dovere del cittadino difendere la patria, allora la situazione era meno rilassata di quanto non lo sia stato fino a qualche anno fa, perché adesso sappiamo che come rilassata lo è molto meno, e quindi ho dovuto interrompere il mio lavoro e sono partito lontanissimo a fare il servizio militare a Trieste e a Trieste. mi spiego.
Imboscato.
No. Allora, ho fatto il CAR, Centro Addestramento Reclute, mi si annoda la lingua, si vede che non ho un ricordo positivo, nella caserma di Via Rossetti, ormai quasi praticamente abbandonata. E poi quello che si chiama CAR avanzato, cioè la patente militare, nella caserma di Via Cumano, attualmente diventata rivalutata come museo. E non solo, ma c'è un doppio museo, c'è il Museo di Scienze Naturali e quello Diego de Enriquez. Mm-hmm. Quindi in realtà ci sono due musei nell'area che io appunto ho frequentato per circa un mese. E poi
quindi ultima... sai la patente C?
No, perché in quegli anni, allora, negli anni precedenti ogni patente militare poteva essere convertita in una patente C. Da pochi anni prima che io assolvessi a questo onere, la patente poteva essere convertita soltanto nella relativa civile, cioè io ero radiofonista conduttore, quindi portavo le campagnola.
No? E quindi B.
E quindi B, ma ce l'avevo già.
Poi ho scoperto che c'è adesso una B per guidare i camioncini. Una volta con la patente B potevi guidare un camioncino fino a un certo peso.
Sì, mi pare 35 quintali
adesso,
se vado bene.
Adesso ho guardato sulla mia patente, c'è...
B1,
B2? B1, B2. Fregato, non posso più guidare i camioncini. Io li portavo una meraviglia, vabbè.
Beh, ma all'epoca anch'io, nel senso che quando facevo sismica, e qualche volta, per esempio, da Trieste al Piemonte, dovevo trasportare del materiale, si partiva con dei furgoni piuttosto importanti con le ruote gemellate dietro per portare tutto il materiale, gemellate ruota doppia,
sì.
No? Cioè sullo stesso asse due ruote a destra e due ruote a sinistra,
sì no.
Si dice ruote gemellate,
sì
e quindi all'epoca, infatti, poi con la patente fatta allora. Oggi posso guidare una moto di qualsiasi potenza, cilindrata, eccetera, eccetera. Oggi no, chi fa la patente nuova deve andare per gradi. E quindi, appunto,
purtroppo.
È l'ultimo...
Però effettivamente, cioè, guidare una moto o una macchina è una cosa completamente differente.
Assolutamente sì, non la guidi con le braccia, la moto la guidi con il corpo.
È tutta una cosa, per cui è anche giusto, perché, insomma...
A ognuno il suo, date a Cesare quel che è di Cesare, no? Diceva qualcuno. Traslato vuol dire che in effetti vanno valutate le cose correttamente e non mescolare capra e rape, insomma. Quindi moto e auto, almeno dimostrare di saper portare un mezzo a due ruote, che dopo appunto c'è anche l'equilibrio in mezzo, c'è la frenata, soprattutto le manovre di emergenza che cambiano completamente. Chiusa parentesi. E come ultima stazione del mio servizio militare, sempre a Trieste, in ospedale militare, in quanto accompagnatore di grandi invalidi. Chi era il grande invalido? Giocavo in casa perché mio nonno era cieco di guerra e quindi ero l'accompagnatore del nonno. Quindi uscivo dalla caserma e andavo
a casa
del nonno. A casa mia non si trovava nello stesso posto. La cosa curiosa, come aneddotica, è che in effetti ero un ragazzaccio un po' discolo, ecco. E mi ricordo qualche episodio durante quell'anno di servizio militare non proprio elegante, ma non ho mai disturbato nessuno. Diciamo, ero un po' il genio di quelle cose che venivano chiamate fughe all'epoca.
Ah sì?
Sì. Per esempio, da Via Cumano... Una volta volevo scappare un paio d'ore prima della libera uscita e sono arrampicato sul muro dove c'era in alto, no? C'era il filo spinato.
Sì, il cavallo di Frisia.
È fatto a cilindro, diciamo.
Di Frisia.
E mi sono arrampicato da un lato in uno spazio fra due, cerchi. ho camminato qualche metro a gattoni all'interno del cilindro spinato e sono sceso qualche metro più in là dall'altra parte del muro. Oppure, siccome arrampicavo, facevo roccia.
Questo con la divisa?
No, senza divisa, ero già in civile.
In borghese.
Sì. E altre cose che so...
No, perché se tu sgualcisci la divisa...
A mettere a rischio la divisa, ti tocca pagarla,
Sì, sì.
E poi se ti presenti in quelle condizioni... No, non si può.
No, viene fuori cosa hai fatto.
E poi un'altra volta mi sono praticamente arrampicato tra le finestre e il tubo della grondaia per discendere dal secondo piano. Avendo arrampicato, per me era una banalità scalare muri. Mm-hmm. Cioè, ero un po' discolo, sì. Un'altra volta, per esempio...
Però ti sei divertito.
Sì, oggettivamente sì.
Un mio soldato, quando ero militare così, ha fatto la stessa cosa, cioè ha premesso la scala ed è salito dove c'erano questi cavalli di Frisia, così, e poi dopo è finito nel cortile del colonnello, non so chi, e c'era la figlia che prendeva il sole...
In tenuta da mitica
in questo caso.
I'm sorry.
E insomma, mi pare che gli sia anche saltato addosso qualcosa del genere, così. Cioè,
mi sa che
l'ha pagata. Grossi problemi. Mi pare che l'abbiano mandato per schiera.
Capisco.
Comunque, vabbè, mi hai fatto tornare in mente questo episodio così divertente. Non...
Beh, per lui no, non tanto.
Ma per noi sì, perché era una macchietta tale che, cioè, tutti se l'aspettavano che prima o poi avrebbe fatto una roba del genere. Nessuno sapeva che cosa avrebbe fatto, ma quando è stato raccontato...
Solo aspettando.
Forse non abbiamo neanche riso più di tanto perché era...
È lui.
Sì, è lui, esatto.
Un'altra cosa che avevo fatto, io per esempio mi divertivo per riempire il tempo, per esempio mi offrivo volontario per l'armeria, per smontare, oliare e rimontare i fucili.
Che mi piaceva.
Questo mi era gratificante tanto. Per riempire il tempo, piuttosto che stare a girare i pollici. Qualche volta non c'era questa possibilità e la gente stava veramente, era lì in bando, come si dice in nautica, e allora mi piazzavo dove c'erano i camion, ma siccome c'erano quelli che vengono chiamate le vecchie, cioè chi mancava poco tempo al congedo, che venivano a rastrellare, fra virgolette, nei cassoni dei camion per vedere che non ci fossero dei giovani, no, che battessero la fiacca. E siccome conoscevo il meccanismo, io non mi mettevo nel cassone, mi mettevo al posto di guida con le gambe, il motore si trovava alla destra del conducente, con le gambe di traverso sul vano motore, e vedevo i berretti delle vecchie che passavano sotto di me e nessuno veniva a guardare dentro la cabina di guida, per cui no, riuscivo a bigiare senza essere mai disturbato.
Madonna, cioè, anche... E vi cantavano Cara Burbetta?
No, quello no, però qualche volta passavano gratuitamente a tirare secchiate d'acqua durante la notte.
Madonna, quello è un po' un problema, perché poi il materasso non si asciuga mai.
Insomma, c'era un po' di, chiamiamola, goliardia, dai. In realtà si chiama nonnismo, ma e qualche volta il nonnismo ha fatto danni.
Sì, il nonnismo era una cosa che sarebbe dovuta essere controllata, cioè permessa ma controllata. E allora invece si è passato da un nonnismo spietato a un tentativo continuo di insomma, a quell'età è bene anche sfogare determinate.
Ma sai cos'è? Fa parte un po', come dire, se è controllata può aiutare la disciplina.
Eh certo.
Mentre se è incontrollata, no, diventa mafia. Diventa una forma di mafia. E quindi, secondo me...
Ah sì, diventa mafia, sì, sì. No, mi ricordo una volta che ero in missione che a Tarcento, che ero arrivato in mensa un po' tardi, e c'erano i ragazzi che pulivano la mensa, e uno continuava a rompere le scatole a quell'altro, ma con cose poco, perché gli faceva block e quello doveva fermarsi, cosa? Che devo pulire da solo, questo non poteva rispondere perché era in blocco, cioè doveva essere bloccato su quella posizione. Una scenata. A un certo punto gli ho detto: senti, mi hai rotto le scatole, perché non ne potevo più, cioè io comunque avevo 2 stelle, per cui potevo permettermi anche di dire adesso basta, mi hai rotto le scatole. Ma lui è dell'ottavo scaglione, io sono, non mi interessa niente, io voglio mangiare in santa pace, no? Però era una roba così, cioè solo un po' noiosa, ma
vabbè, faccio un altro esempio di cose meno pesanti. Era qualche volta dall'ospedale militare ci si riunivano tutti gli accompagnatori, veniva fatto il contrappello serale e qualcuno dormiva dentro, qualcuno magari dopo un po' usciva e andava a dormire a casa, anche perché alla mattina bisognava svegliarsi presto perché essere per un'ora accettabile dall'invalido accompagnato. E una volta mi propongo per l'uscita e dico, beh, scavalco il muro come al solito, no? E c'era si sapeva, quindi era anche il tenente di guardia che fa, no, no, vai tranquillo, ti apro io il cancello, non è un problema, so come funziona. Non trovo le chiavi, insomma, praticamente ritarda di qualche minuto e poi alla fine mi apre il portone, io esco e sento un rumore sopra la mia testa, faccio una corsa in avanti e arriva giù una secchiata d'acqua. Questo figlio di buona donna cosa ha fatto? Si è messo d'accordo con il sergente di picchetto e gli ha detto, io ritardo, gli apro la porta, tu nel frattempo vai a prendere l'acqua e gli facciamo il gavettone. Quindi anche fra i professionisti c'era un po' di goliardia.
Sì. Beh, questo è simpatico.
Questo è simpatico, cioè, ecco, trovo che lo fai d'estate, insomma, non d'inverno con 10 sotto zero, ma lo fai d'estate, come dire, è una forma di goliardia più che accettabile, ecco. Però trovo che sia stato intelligente, no? È stato uno scherzo organizzato.
Molto bene, molto
sì,
bene.
Sì. Io sono stato poi fortunato ad intuire che se una finestra si apre sopra la mia testa non è per far cambiare aria ai corridoi.
È straordinario. Vabbè, quindi passa abbastanza velocemente questo...
Sì, passa un anno...
Tra le fughe e... E il nonno, insomma.
Sì, no, è stato un buon periodo, un periodo light, diciamo così. È stato, diciamo, relativamente tranquillo, ecco. Poi, finito immediatamente, sono rientrato subito al lavoro, proprio la settimana successiva, quindi...
Ah, senza problemi.
Senza problemi, proprio zero. C'è una cosa invece che per me è stata importante in quel periodo. Siccome bazzicavo nelle radio private già all'epoca, un breve periodo Radio Nord Adriatico, Radio Alto Adriatico, aveva cambiato nome proprio nel periodo in cui bazzicavo, e poi anni dopo a Radio 99, che era la radio storica di Trieste.
Sì, ne ho sentito parlare.
E poi c'era Canale 89 o 87, insomma c'era una radio un po' piuttosto anarchica e qualche nottata da tecnico l'ho fatta anche lì. E a Radio 99, in una serata, ho conosciuto una persona che è diventata per me la prima persona importante e appunto... ma ne parleremo poi casomai la prossima volta, la prima donna importante della mia vita. L'ho conosciuta proprio in radio nel periodo del servizio militare.
Fantastico. Nel servizio militare facevi la radio e avevi tempo di...
Sì, nel tardo pomeriggio
fino sera, alle 9:30.
Sì, sì, e potevo... facevo da tecnico anche lì. Qualche chiacchierata... rara come speaker, nel senso, appunto, come stiamo facendo tu ed io ora, no? C'era un conduttore e all'epoca mi piaceva, come dire, era da poco tempo che ero passato, come si diceva, dalla musica sinfonica descrittiva al rock, e quindi così si roccheggiava anche culturalmente sulla musica dell'epoca, insomma, erano i primi anni Ottanta.
Un po' come la pubblicità, non so di che cosa, che mette musica lirica e rock insieme.
Oddio, beh,
ma adesso c'è, cioè, sulla Rai fanno una pubblicità con un pezzo lirico, un'assicurazione, non so, non mi ricordo. C'è un pezzo lirico cantato con la base rock.
Ma è una cosa che, per esempio, un noto cantautore partenopeo, Bennato, fa regolarmente da qualche decennio, che tutti i suoi album hanno rispettano un certo cliché nel quale mette un pezzo twist, un pezzo rock e un pezzo lirico cantato. Non so se hai mai sentito.
Beh, io sono il profeta di Bennato. Bennato è una religione, io sono il suo profeta. Conosco tutte le sue canzoni, ho tutti i suoi LP originali.
Appunto.
Ma sono solo canzoni. Ma sempre fatto, perché anche Un giorno credi c'ha la base musica.
Classicheggia
così. Però diciamo che con Dotti Medici e Sapienti c'era questi archi, esatto. Così, poi dopo con Sono solo canzonette, che però è uscito insieme a Uffa Uffa, che è una schifezza, insomma. A me piace due per volte.
Non, sai, la produzione di un artista, non tutti i pezzi escono capolavori.
No, ma quello è stato fatto perché lui voleva fare il doppio album senza che fosse doppio album.
E quindi è differenziato proprio.
Quindi ha fatto due album che sono usciti insieme. E c'è pure anche la spiegazione nel disco. Uffa Uffa dice è una regola, una convenzione. Ma chi l'ha detto, chi lo ha deciso, ma chi lo ha stabilito? È una regola, una convenzione, si era sempre fatto così, uno per volta. A me piace due per volta. E allora?
Beh, per fortuna che parla soltanto di musica.
Vabbè, invece in Sono solo canzonette comincia con A Genore, lo so, più di tanto torto non ti do. Io e i miei figli si sono fissati, quel pazzo me li ha stregati.
Beh, ma se tieni presente.
E poi c'è anche quello dopo.
Il rock di Capitan Uncino. E ancora adesso ogni tanto, no, per qualche serata lo senti.
Straordinario, rock di canzone. Ma di quel disco la canzone, cioè, quel disco è epico. Infatti mia madre disse, ma qui è l'inizio della fine, perché ha raggiunto l'apice, più di così non può fare. Quel disco è epico, ogni canzone ha un qualcosa di straordinario. Ma che sarà?
Cosa ci offrirà quest'altra storia, quest'altra
novità?
È
una canzone che è veramente profetica, molto interessante così, ma è passata in secondo piano. O nel covo dei pirati.
Nel covo dei pirati.
Quel flauto spettacolare.
Oggettivamente concordo che quello è un grande album.
È un grande album. Il principe azzurro, stavolta forse non viene. È contro i pirati, dovrai lottare davvero. Ma ormai già lo sai dei pirati. È veramente bellissimo. È veramente bellissimo.
Oltre a.
Siamo arrivati alla fine.
Dai. Comunque, oltre al significato intrinseco, c'è il significato contestuale, no? Oltre alle parole, che cosa significano in modo preciso, si può traslare in altri ambienti, sì. In altri contesti. Vabbè. E questo è, secondo me, una delle cose che fa l'arte.
Bene, ringrazio Riccardo Righi e te per la vostra partecipazione. Ci sentiamo la prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.